sembra strano, ma le parole del Vangelo anche loro possono essere mal capite. E in particolare potremmo mal capire quest'ultima, proprio quest'ultima che abbiamo proclamato, perché anche voi facciate come io ho fatto a voi. Gesù non ha dato un esempio, nel senso non ha recitato una commedia. Gesù è così. E quello che noi dobbiamo fare non è una commedia che dobbiamo recitare, ma deriva dal fatto che diventiamo come Lui. Anche i gesti più grandi, come questo, possono essere interpretati in modo, direi, moralistico, che è sempre molto riduttivo. Allora bisogna fare i buoni, bisogna fare i bravi, bisogna lavarci i piedi gli uni gli altri. No, non bisogna niente. Intanto è Lui che ti lava i piedi. D'altra parte è molto vero che noi facciamo fatica a capire questa cosa qui, perché presumibilmente nessuno ci ha mai lavato i piedi, magari forse eravamo in ospedale, può esserci successo, e comunque magari lo abbiamo vissuto con un certo imbarazzo. Vedete, il punto è questo: Dio è più piccolo di noi, non più grande. Si fa più piccolo perché è più piccolo. In un certo senso è la stessa cosa che contempliamo a Natale. Non è che fa finta di essere un bambino. E come tutti i bambini, insignificanti e può essere gettato. Ma lui è così. Dovremmo rimodulare e ripensare la nostra immagine di Dio. Giustamente, lo dice anche Gesù, voi mi chiamate Maestro e Signore e fate bene perché lo sono. Ma è Maestro e Signore proprio perché è più piccolo e non più grande. Noi siamo specialisti a proiettare su Dio le immagini che deriviamo dal nostro ambiente, anche buono, nel quale siamo nati e cresciuti. Faccio un esempio banale, anche se è un uso che purtroppo sta quasi scomparendo, ma ai miei tempi era una bella abitudine genuflettere entrando in chiesa davanti al Santissimo Sacramento. In fondo il Giovedì Santo è la memoria dell'Eucaristia, ricordiamo chi c'è in ogni chiesa e si genuflette. È un bellissimo gesto, anche da recuperare, direi. Adesso i primi che non lo fanno sono i preti e le suore, fanno una specie di segno con il capo, una specie di grazioso inchino che tutto sommato trovo anche un pochettino stupido. D'altra parte è sempre meglio che non passare in chiesa come se niente fosse, è vero anche quello. Quindi dicevo, è un bel gesto quello di genuflettere, ma ricordate che noi ci genuflettiamo non come davanti a un boss, ma come a uno che per trovarlo devi farti più piccolo, perché lui stesso è più piccolo. In un certo senso, come ti genufletteresti davanti a un bambino se vuoi metterti alla sua altezza? Ecco, su queste cose noi abbiamo un pochettino perso, come dire, il collegamento con chi è Dio davvero, e ci abbiamo messo le nostre idee più o meno plausibili, a volte però nella loro plausibilità non coincidono con il Vangelo, perché il Vangelo veramente mostra qualcosa di per niente plausibile. Perché io un maestro che mi lava i piedi non ho mai visto in tutta la mia vita. Allora ritorniamo su questo argomento. Io non lo so se a voi sia mai successo di qualcuno vi lavi i piedi. Come avete notato, noi in questa messa non facciamo la lavanda dei piedi per molti motivi. Ma vi è mai... una volta mi è successo e naturalmente... come dire, a proposito di genuflessione, come niente fosse, ma gliel'abbiamo insegnato noi, possiamo dirlo, non è mica colpa loro, sono i nostri ragazzi che passano in chiesa come se andassero al bar, ma ma se hanno visto i peti e le suore per primi non farlo più, cosa dobbiamo dire? Lasciamo perdere e ritorniamo dunque a noi. Una volta mi ricordo, non un novizio, in filosofia, ero a Padova e mi hanno pescato, ma me l'hanno detto 5 minuti prima. Allora innanzitutto l'imbarazzo, oddio, mi sono cambiato i calzetti stamattina, sì per fortuna, ma come sono, avrò i piedi sudati, non li avrò sudati. E poi, sembra una banalità quello che vi dico, io odio l'acqua fredda. E invece questo prete, che è un tipo originale, mi versò dell'acqua tiepida. E devo dire che io ricordo, è un irrigidito per paura di ricevere l'acqua fredda, perché a volte noi pensiamo che Dio sia una doccia fredda. Non ci accostiamo all'Eucaristia per non prendere una doccia fredda, perché bisogna stare attenti, perché te lo devi meritare. Ed è vero che San Paolo dice che ciascuno esamini se stesso, ma questo non sempre giustifica questo atteggiamento. Allora noi stiamo un pochettino tesi, no, meglio di no, meglio che prima mi confessi, che non si sa mai. E mi ricordo quando ricevetti questo spruzzo di acqua calda, i muscoli del piede che si sono come sciolti, e anch'io mi sono sciolto. Bene, questo sarebbe il senso della lavanda dei piedi, che come sapete nel Vangelo di Giovanni sostituisce l'istituzione dell'Eucaristia. La sostituisce perché è l'altra faccia della medaglia, perché non possiamo parlare dell'istituzione dell'Eucaristia senza ricordare colui che è servo. Non si è fatto servo. Naturalmente lo so benissimo che sono espressioni anche della Bibbia, ma vanno capite, si è fatto servo dalla pienezza della natura divina che aveva, d'accordo. Ma ricordate che lui non ha fatto una commedia, è così lui, più piccolo. E noi continuiamo ad andare avanti con le nostre paranoie e a rovinarci l'esistenza da soli. Perché Dio è più grande, perché è santo, dunque io sono peccatore, dunque io non valgo niente, io faccio schifo, eccetera, eccetera. Un bel giorno, se Dio vuole, avremo anche noi la nostra lavanda tiepida dei piedi. E sarà la Pasqua. Perché la Pasqua è proprio questo, l'uscita dalla legge o dal dovere, per entrare nel piacere, nella gioia di essere accolti, senza tante menate, con i quali noi siamo specialisti a dirci e a ridirci le solite cose e a passare la vita nel segno della colpa, del dovere. E allora, e solo allora, quando avremo cioè trovato questo piacere, saremo usciti dal dovere. Si dice sempre che la vita adulta, perlomeno Freud dice così, è uscire dal principio del principio del piacere per entrare nel principio della realtà, cioè del dovere. Beh, in un certo senso la vita spirituale è il contrario. È uscire dal principio del dovere, cioè della realtà. Il mondo è gerarchico, ci sono persone più importanti e persone meno più importanti. La persona più importante di tutte è Dio, dunque vedi un po' quello che devi fare. Nel mondo ci sono delle regole, a maggior ragione ci sono con Dio, anzi quelle sono ancora le più importanti di tutte. Quindi vedi tu quello che devi fare. Beh, per noi la vita spirituale, veramente la penso adesso, ma penso che sia vero, sia proprio il cammino contrario. Entrare nel principio del piacere. Noi pensiamo, vi faccio un esempio, sono pensieri che credo che non siano particolarmente difficili, ma sono anche un po' insoliti. Noi pensiamo, quando riceviamo l'Eucaristia, a che il Signore è contento di averci a messa con sé. C'era il Vangelo di ieri, quando preparano la stanza, questa stanza che questa sera intravediamo nella lavanda dei piedi, manda a dire a un tale: oggi farò la Pasqua con te. Perché l'Evangelista dice un tale? Perché non era informato? Perché non si ricordava il nome? Un tale, sei tu. Oggi faccio la Pasqua con te. Volesse davvero il Signore Onnipotente che oggi noi facessimo la Pasqua, perché la Pasqua è l'uscita, è il passaggio. È il passaggio da questo mondo segnato dai doveri e dalle leggi al mondo di Dio, che è segnato dalla gioia di essere accolti. Da questo mondo che è segnato dalla paura di prendere una doccia fredda da qualcuno e a maggior ragione da parte di Gesù, a ricevere, perdonate la banalità, un bel bagno caldo, rilassante e piacevole, con il Signore che ti pulisce la schiena o la spugna. Sembrano pensieri un po' originali, però credo che in realtà siano veri, perché in fondo è di questo che stiamo parlando. È che noi non ci crediamo, perché continuiamo, per le nostre paranoie, a preferire il Dio che ci siamo raccontati noi, o che ci hanno raccontato anche gli altri, con colui che si manifesta in Gesù Cristo, perché Dio nessuno l'ha mai visto. Il Figlio, che è nel seno del Padre, Lui lo ha rivelato. Cioè, li amò sino alla fine. Dobbiamo avere il coraggio di dire che noi non ci crediamo. E comunque se lo ha fatto una volta, adesso gli è passata, lo ha fatto solo quella volta là. Non è mica vero. Noi poniamo dei limiti, che è la stessa cosa di dire porre delle leggi, perché la legge è un limite. Oltre non si va. Oltre sei fuori legge. Sei fuori limite. Vedete che stiamo ripetendo sempre le stesse cose, ma viste, per così dire, da punti di vista diversi, fino alla fine. In genere noi diciamo: sì, ma non fin qua. E invece non è vero. C'è il Salmo 139 che dice, e dice molto bene: se salgo in cielo, là tu sei. Ma in fondo è facile trovare Dio in cielo, il posto suo. Così, se cielo sono le nostre buone opere, le nostre preghiere, le nostre opere di carità, certo che lì lo troviamo, ma sarebbe impossibile non trovarlo. Ma anche quando scendo negli inferi, cioè quando oltrepasso il limite tra il cielo e gli inferi, tra il bene e il male, anche nel male lo trovo. Il Salmo prosegue: se dico prenderò le ali dell'aurora e andrò all'estremità del mare, vado dall'altra parte dell'oceano, metaforicamente ovviamente, l'oceano come limite invalicabile, anche lì mi guida la tua mano e mi afferra la tua destra. Se dico almeno l'oscurità mi copra, intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, le mie tenebre per lui sono luce. Allora, tiriamo un pochino la conclusione di questo nostro celebrare il giorno in cui il Signore ha istituito la sua cena. Ci ha amato fino alla fine. Fino alla fine dei secoli, innanzitutto. Questo dono rimane nel tempo fino alla consumazione dei secoli. Ed è la sua presenza reale in mezzo a noi. Presenza che si rende possibile, dobbiamo pur dirlo, in mezzo delle persone molto qualunque e a volte anche meno di qualunque, che sarebbero i preti. È anche l'origine del nostro sacerdozio, che è per edificare voi, perché voi possiate godere, voi insieme a noi, anche noi, possiate godere di questo dono. Possiamo pregare per i sacerdoti. Intanto possiamo pregare perché ce ne siano. Perché se non ci sono preti, non c'è neanche l'Eucaristia. E secondo me il vero motivo per cui mancano le vocazioni, o per meglio dire la risposta alle vocazioni, è perché le comunità cristiane non amano l'Eucaristia come dovrebbero. Perché la prendiamo, noi siamo come quei bambini un po' viziati, soprattutto Roma, una città tremenda, soprattutto da questo punto di vista. Voi non avete l'impressione che i preti non ci siano, perché ce ne sarà, a Roma ce ne sarà sempre troppi. Ma mica sono romani, io vengo da Roma, no, per esempio. Se le comunità cristiane amassero l'Eucaristia, celebrassero l'Eucaristia, venerassero l'Eucaristia, certamente ci sarebbero anche i sacerdoti. Noi siamo appunto come quei bambini viziati che la mamma e il papà li corrono sempre dietro con il vassoio pieno di cioccolatini, ma quelli buoni, i Maiani, i Fiat, quelli là buoni. No, no, basta, basta, basta. È un po' vero. Beh, li amò fino alla fine anche in questo senso, fino a correrci dietro, fino alla fine della sua capacità di amare e fino alla fine della nostra capacità di fregarci o sminuirlo o semplicemente, come dire, annoiarci di lui. Ci siamo annoiati di lui? Beh, a vederlo sembrerebbe di sì, a vedere alcune cose. Eppure continua ad amarci fino alla fine. Adesso vi faccio vedere una piccola, voi che siete tutte persone colte, vi faccio vedere una piccola perla, diciamo così. La gente pensa che i Vangeli siano scritti di getto, siccome sappiamo che sono ispirati, per noi l'ispirazione vuol dire che se lo Spirito Santo ti tocca, scrivi così, senza neanche uno sbaglio. Lasciamo perdere questa ingenuità e vediamo, andiamo fino alla fine. È il capitolo 13, il versetto primo, eis telos, letteralmente fino alla fine. Domani, non qui, che non c'è la funzione della passione, ma nelle chiese parrocchiali, sarà letta la passione, capitolo 18 e 19 di Giovanni. E nel capitolo 19, come ricorderete, a un certo punto troverete teteleustai, fino alla fine, che normalmente è tradotto tutto è compiuto, e che potremmo forse tradurre meglio finito. Li amò fino alla fine. Finito. Questi due punti fanno un chiasmo. È la narrazione di cosa significa fino alla fine. Tutta la storia, da questa che abbiamo letto stasera fino a quella che leggeremo, il cosiddetto passio, domani. Ogni singola parola è una manifestazione di questo fino alla fine. Allora, che dire? Non c'è niente di più grande di questo dono. Perché se io mettessi tutti i doni che ho ricevuto nell'ordine della natura e nell'ordine della grazia, e io, come ognuno di voi, ne avrebbe una vagonata, tutti questi doni messi insieme non valgono l'Eucaristia, perché nell'Eucaristia il dono e il donante sono la stessa cosa, è lui stesso. E allora lasciamoci fare questa bella doccia tiepida, non solo le mani, ma anche il capo, anche i piedi, tutto quanto. Avvolgimi con il tuo calore, profumami con il tuo profumo, sciogli le mie rigidità, le mie paure, con il caldo buono di questa acqua viva. Ed è solo così che potremo imparare l'amore, perché l'amore non è una legge, non è un dovere, non lo impari dai libri, ma lo impari vivendolo, vuoi dire subendolo intanto, perché noi amiamo perché Egli ci ha amato per primo. E questo è verissimo dal punto di vista teologico, ma anche dal punto di vista semplicemente umano. Proprio ieri qui ho fatto il funerale di una professoressa di cui ho veramente solo sentito parlare bene, e c'erano lacrime vere, con le lacrime non si finge. Questa donna, che è un medico, visitava anche gratuitamente, stava dietro ai suoi studenti intesi, veramente aiutandoli a fare la tesi, cosa che io non avrei per niente questa pazienza, e non lasciandoli a loro stessi. Faceva, lei che aveva un posto abbastanza rilevante, anche quello che non le sarebbe aspettato. Perché? Perché c'erano delle persone davanti. Per questa persona qui, i pazienti, gli studenti, i collaboratori, non erano dei numeri. Beh, questo significa lavare i piedi. Queste frasi tanto grandi, no? Che ci sembrano tanto grandi e sembrano di nuovo, nelle nostre paranoie, rinviarci a una fede come un mondo di colori pastello, un mondo che, come dire, vero, come possono essere vere le favole. Sì, sì, ci sarà qualcuno che lo riesce a fare. Ma questo lavarci i piedi è una cosa molto concreta, molto quotidiana, molto banale. Alla fine significa stare sul pezzo. Fai esattamente quello che fai. Stai in mezzo alle persone con le quali hai a che fare, servendole. Vi ricordate che Sant'Ignazio diceva: non continueria maximo, coerceria autem a minimo, divinum est. In realtà non lo diceva, lo hanno detto di lui. Che è una frase un po' complessa da tradurre, ma potremmo dire: non essere trattenuto dalle cose più grandi, avere degli slanci interiori che nulla ti può fermare, ma saperlo far stare nella cosa più piccola. Questo è divino. L'esempio che io faccio sempre per capire questa cosa è il caffè sottovuoto, come il lavare i piedi. Ha un profumo che, se apri, riempie tutta la casa, come l'unzione di Betania. Però tu lo puoi far stare anche nel vasetto sotto il suo coperchio. E così è dell'Eucaristia. C'è l'immensità dell'amore di Dio che viene fatta stare in quel piccolo wafer che ricevete, l'immensità che sta tutta lì, il minimo dell'apparenza e il massimo della sostanza. E così il lavare i piedi, parola grandissima, ma alla fine la puoi far stare anche stando dietro a uno studente, anche ascoltando tua madre, anche nelle cose più banali, e tutta la casa si riempie di quel profumo. E allora capite che l'Eucaristia che celebra Cristo la celebriamo anche noi. Quello che fa il nostro capo ridonda e continua della vita del suo corpo mistico che siamo noi.